Modem.
Adesso diamo uno sguardo sul nord-est della Siria, dove la popolazione curda sta vivendo settimane molto difficili, attaccata dalle forze governative e da gruppi jihadisti.
Le pouvoir est aujourd'hui entre les mains d'Ahmad al-Sharaa, qui vient de lancer une offensive contre la région autonome curde.
Il mondo chiude gli occhi e non sente niente, ci hanno girato le spalle, danno il sostegno più a questa nuova regime che è proprio una regime terroristica.
Non abbiamo mai visto quello che sta succedendo prima, diciamo. Ancora ho parenti, il mio fratello che vive a Rojava, oggi mi ha detto che praticamente è un disastro, diciamo.
Per quanto riguarda la convivenza tra le diverse comunità che compongono la Siria, nei mesi scorsi i fatti non sono stati molto positivi, c'è stato il massacro degli Alawiti sulla costa mediterranea, le violenze contro i Drusi invece nel sud verso Israele. Il test con i curdi è sicuramente quello più importante, quello che ci dirà se sì oppure no la Siria riuscirà ad andare verso uno Stato unitario. La situazione rimane sempre molto molto complessa.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Rossinelli e oggi con lo sguardo rivolto alla Siria, paese, lo sappiamo, devastato da oltre 10 anni di guerra civile, ora alle prese con un test importante, come ci ha detto il giornalista Emanuele Valenti nella nostra copertina, per capire se saprà dirigersi verso uno Stato unitario. A fine gennaio è dunque stato concluso un accordo di cessate il fuoco tra il governo di transizione al potere a Damasco, dopo la caduta di Bashar al-Assad lo scorso marzo e guidato, lo sappiamo, dall'ex leader qaedista Ahmad al-Sharaa e le forze curdo-siriane che hanno controllato fino ad ora il nord-est del paese. Questo accordo prevede l'integrazione delle forze militari curdo-siriane nell'esercito regolare siriano e la cessione di una buona parte dei territori del nord-est. Questo accordo pone di fatto un termine, penso che lo possiamo dire, alle aspirazioni di autonomia maturate dalla comunità curda in Siria. In cambio a questa comunità vengono riconosciuti diritti mai garantiti in passato, come quello alla piena cittadinanza o il diritto di insegnare la loro lingua nelle loro scuole. Siamo solo agli inizi dell'attuazione di questo accordo, arrivato dopo alcune settimane di scontri e pressioni, dopo la rapida avanzata delle forze governative in alcune regioni del nord-est, e tutto questo accompagnato dal timore di un nuovo bagno di sangue per ora scongiurato, ma l'incertezza resta alta, le incognite restano molte. Allora, quali le prospettive di stabilizzazione e di riunificazione della Siria? Quali le conseguenze per le aspirazioni del popolo curdo in Siria e altrove? Per parlare di questo abbiamo questa mattina con noi Lorenzo Trombetta, giornalista e scrittore, arabista, studioso di Siria, collabora spesso con noi, con la RSI, per capire che cosa succede in Siria e altrove nel Medio Oriente. Abbiamo con noi anche Tiziano Saccucci dell'ufficio informazione del Kurdistan in Italia e anche giornalista freelance, e con noi al telefono abbiamo Lucia Goracci, giornalista RAI, inviata di guerra. È tornata pochi 2 giorni fa, penso, dalla Siria, proprio da questi territori di cui vogliamo parlare oggi. Allora io saluto tutti e ringrazio tutti per essere con noi. Lucia Goracci, ti abbiamo al telefono. Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno a te, ai telespettatori e ai radioascoltatori.
Ecco, in Siria in Siria sei arrivata, 2 giorni prima della conclusione di questo accordo, era penso il 28 gennaio, e sei tornata, l'ho detto, pochi giorni fa, hai seguito i primi giorni dell'implementazione, dell'attuazione di questa intesa. Allora dici innanzitutto quali le impressioni che porti con te, questo accordo ha o non ha un futuro?
Questo accordo è l'unica strada possibile. Questo accordo intanto pone fine a un pezzo di storia siriana recente, che è quella dell'autonomia della Siria di nord-est, un'autonomia a guida curda, un'autonomia che i curdi raggiungono nelle battaglie per liberare la Siria dal califfato su mandato della coalizione a guida americana. Questa storia, che è evidentemente più remota, le battaglie per esempio l'autonomia linguistica dei curdi in Siria risalgono agli anni 60, ma insomma nel suo ultimo e più recente capitolo comincia con l'assedio di Kobane da parte del califfato, quindi tra il settembre del 2014 e il gennaio del 2015 buona parte dell'Iraq e della Siria sono già cadute nelle mani dell'ISIS, è caduta Mosul, è caduta Raqqa, i curdi sono circondati. Sui curdi la coalizione a guida americana, Barack Obama, per capirci, puntano perché rotta l'assedio a Kobane, partono al contrattacco, ovviamente un'avanzata che è appoggiata vastamente dai bombardamenti aerei americani, arrivano a Raqqa, arrivano a Baghuz, quindi riprendono all'ISIS terre che però inizialmente sono terre curde, poi diventano terre miste, poi diventano terre a maggioranza arabo-sunnita. Quindi questa autonomia dei curdi evidentemente si è rivelata non da tutti ben tollerata, perché quando è stato che Sharaa ha deciso di premere militarmente sui curdi, le tribù arabe che facevano parte delle forze democratiche siriane, che erano l'esercito di questa autonomia del nord-est, hanno letteralmente abbandonato i curdi e sono passati dalla parte del governo che evidentemente dal suo punto di vista si riprende ciò che è suo. Ci sono città come Hasakeh, dove quando io per la prima volta arrivai, proprio seguendo l'avanzata dei curdi, ormai 11 anni fa, erano sostanzialmente divise in tre, c'era da una parte l'ISIS, da una parte i curdi che sull'ISIS avanzavano e da parte il regime di Assad. Idem Qamishli, città senz'altro a maggioranza curda, ma dove una presenza dello Stato siriano c'è sempre stata. È chiaramente un'intesa densa di incognite, nella quale, e poi ti restituisco la parola, i curdi hanno ottenuto, pur avendo perso l'80% del territorio che sino alla fine dello scorso anno detenevano, una cosa importante, non scontata, cioè tenere in piedi tre brigate a Hasakeh e una a Kobane, la città simbolo della resistenza all'ISIS, che però rimane circondata e con una situazione umanitaria che da dentro ci viene descritta come estremamente difficoltosa, penosa.
Certo, e con queste parole ci ha introdotto al tempo stesso alla complessità di questo paese e alla incertezza nella quale continua a vivere la sua gente. Lorenzo Trombetta, buongiorno di nuovo anche a te. Come spiegare quello di cui stiamo parlando questa mattina? Siamo, come lo ha detto appunto il giornalista Valenti nella nostra copertina, di fronte a una verifica molto importante della possibilità della Siria di stabilizzarsi, di riunificarsi, di ricomporre questo complesso mosaico. In gioco in questo momento c'è questo.
Sì, idealmente sì. Sul terreno in realtà l'attuale nuovo potere di Damasco continua ad avere, come il precedente, come nella storia moderna contemporanea siriana, un atteggiamento molto centralista, per cui al di là del colore che la carta geografica adesso assume, il nord-est che sembra essere unificato formalmente al resto della Siria, La questione della distribuzione delle risorse, la gestione delle risorse, la distribuzione dei servizi su scala locale e nazionale risulta parcellizzata, frammentata, assegnata su base clientelare e in parte anche comunitaria. Per cui gli stessi curdi che in quella regione sono una maggioranza, almeno in certi distretti, come raccontava Lucia Coracci, ma su scala nazionale possono apparire demograficamente una minoranza, di fatto non hanno gli stessi diritti e doveri di altri siriani che oggi si sentono vincitori perché sono arrivati al potere l'8 dicembre 2024. In questo senso, dietro l'unità formale del paese, che è ancora tutta, diciamo, da raggiungere, però potrebbe essere raggiunta, in realtà la bandierina la parola fine alla guerra, ma anche agli effetti disastrosi della guerra, secondo me non può essere messa fino a quando non si mette sul tavolo un patto inclusivo, genuinamente inclusivo, di tutti i siriani, al di là se siano curdi o di altre comunità.
D'accordo, quindi un patto inclusivo. Francesco Saccucci, lo sguardo dall'ufficio di informazione Kurdistan in Italia, a cosa siamo di fronte? A una resa curda?
Ah, buongiorno. No, sicuramente diciamo che l'accordo non è il miglior accordo possibile per la parte curda ed è un accordo che è stato fondamentalmente strappato sotto coercizione, nel senso che nel momento in cui a Damasco la delegazione curda, la delegazione dell'amministrazione autonoma portava avanti i negoziati piuttosto difficili, perché abbiamo visto una serie di cessate il fuoco non rispettati, una serie di accordi ritirati all'ultimo, per cui mentre andavano avanti i negoziati, nel frattempo andava avanti anche l'offensiva. Questa fase, diciamo, si è aperta con quella che sembrava un'offensiva limitata ai quartieri di Sheikh Maksud e Ashrafieh, che sono due quartieri a maggioranza curda ad Aleppo, storicamente sotto controllo dell'amministrazione autonoma, e poi si è allargata a dismisura, appunto è arrivata alle porte di Kobane, di Hamishlo, di Eseke, con quello che veniva detto prima, quindi il passaggio di gran parte delle forze, soprattutto militari, a maggioranza araba per l'appunto, dell'amministrazione autonoma, dalla parte del nuovo governo. In questa situazione, che era potenzialmente una situazione tragica, perché era una situazione che stava effettivamente portando a un conflitto su scala ben più larga di quella che poi abbiamo visto, l'accordo con un cessate il fuoco è già qualcosa di molto importante, perché ha evitato un bagno di sangue per lo più. Detto questo, non è una resa curda, perché appunto né in questo accordo ci sono diversi punti, diciamo, che vanno a incontrare quelle che erano anche le richieste, diciamo, dell'amministrazione autonoma in fatto di sicurezza, per l'appunto, perché nell'accordo è previsto che nelle città curde le forze di sicurezza interna rimangano le ASAISH, quindi le forze di sicurezza interna dell'amministrazione autonoma, e che le KSD, le forze della Siria Democratica, rimangano con quattro brigate, tre in una divisione autonoma nella regione di Jasira, che sarebbe la provincia di Eseke, e una appunto a Kobane. E questo, diciamo, dovrebbe essere anche la garanzia per la possibilità di trattare una certa autonomia amministrativa, molto limitata chiaramente, nel momento in cui avverrà l'integrazione delle strutture civili dell'amministrazione autonoma all'interno delle strutture statali. Chiaramente questo è un processo estremamente delicato, con tutta una serie di possibili punti di caduta, sia per quanto riguarda l'integrazione militare, che in questi giorni sta avvenendo e sta avvenendo in modo piuttosto liscio, ma soprattutto poi per quella che sarà l'amministrazione civile, perché l'accordo è piuttosto vago, per cui entrambe le parti hanno potuto in un primo momento narrarlo come una propria vittoria. Detto questo, al momento in cui dovranno essere implementate tutta una serie di misure, penso al controllo congiunto dei valichi di confine, piuttosto appunto che all'integrazione delle strutture civili, bisognerà vedere quanto la differenza di interpretazione di questo accordo sia profonda e quanto questo possa portare poi effettivamente magari a un diciamo, un collasso anche di quest'ultimo accordo, sì, che è lo scenario peggiore.
Sì. Lucia Goracci, di nuovo a te, che sei tornata da queste regioni, il tuo sguardo sulle incognite, le fragilità, i punti e deboli in questo processo di integrazione. Per esempio, nella tua narrazione iniziale ci hai portati a Kobane, lì sappiamo la città è ancora assediata e c'è molta timore. Lucia Goracci? L'abbiamo persa, è caduta. Allora, questa domanda la rivolgo a te, Lorenzo Trombetta. Il tuo punto di vista sulle incognite, le fragilità, i punti deboli che ancora sussistono?
Ma appunto, come accennavo prima, nel medio e lungo termine la questione fondamentale è capire se si riesce a mettere i siriani attorno a un unico progetto politico. Forse non è mai stato così nella storia degli ultimi 100 anni. Partiamo dalla questione delle armi, o la questione del, se ne parla tanto per il nord-est siriano, del petrolio. Se l'atteggiamento è come è successo anche in altri paesi della regione, il nuovo governo si impone di prendere una quota molto significativa della risorsa petrolifera, per esempio, e di affidarla ai suoi parenti e ai suoi clienti locali che adesso sono a Damasco, lasciando alle comunità, in questo caso non arabe, non sunnite, o comunque non arabe, nel caso dei curdi la differenza è più etnica che non confessionale, una porzione limitata, l'atteggiamento che il governo, che il potere ha, sarà comunque predatoria, clientelare, di spartizione, non certo di una costruzione nazionale. Immaginiamo di adottare gli stessi principi di governance che intendiamo adottare nella nostra Europa, perché la Siria poi tra l'altro è nello spazio mediterraneo a 3 ore di volo da Lugano, e di portarli in un contesto come quello siriano. Se l'obiettivo è quello di creare una forma di patto inclusivo, realmente inclusivo, dove i diritti dei curdi sono garantiti non perché sono degli esseri estranei al contesto, perché sono dei panda in via di estinzione, ma perché sono dei cittadini che hanno diritto politico, civile, di avere la propria lingua, la propria istruzione, i propri diritti come tutti gli altri, non li hanno avuti dal 1962 almeno i curdi siriani. Ma questo vale per tutte le altre comunità, indipendentemente dalla loro appartenenza. La gestione, per esempio, petrolifera può essere gestita in maniera che tutte le risorse del paese vanno a bilancio e questo bilancio viene distribuito per le scuole, per la sanità, per l'elettricità, per tutti i servizi essenziali, per esempio, che adesso sono perlomeno carenti a Damasco e quasi inesistenti altrove. Si parlava di Kobane, della necessità di togliere l'assedio da un punto di vista di servizi, manca l'acqua, manca l'elettricità, manca internet. Ecco, Kobane oggi è un elemento di emergenza, ma ci sono tantissime altre Kobane, ci sono state tantissime altre Kobane. Cominciamo a riportare a tutti i siriani l'elettricità, facciamo che tutti i frigoriferi, i condizionatori della Siria tornino a funzionare 24 ore su 24. È un discorso molto neutro, apparentemente non politico, ma già lì cominceremo a avere la possibilità di creare fronti di pace a livello locale e anche nazionale, indipendentemente dall'essere curdo.
Sì.
Lo so, Franco, che il discorso è molto interiorizzato anche dall'interno, che gli stessi curdi oggi principalmente parlano della loro necessità di mantenere le armi, queste 3 brigate o 4 brigate, come un unico elemento di difesa identitaria. Certo, perché dopo decenni di discriminazione e di messa in qualche modo al bando, ai margini della società e dello sviluppo del paese, evidentemente dopo più di 10 anni di esperienza politico-militare, le armi rappresentano l'unica garanzia. Ma se invece di insistere sul disarmo, si insiste sulla, per esempio, trasversalità di ripristinare la filiera dell'agricoltura tra il nord-est e il resto del paese, l'agricoltura chiamerebbe delle braccia al lavoro nei campi, toglierebbe dei giovani che invece di essere salariati nelle milizie di quello e di quell'altro, potrebbero garantire una maggior convivenza pratica nelle pratiche quotidiane per rimettere insieme appunto la filiera del grano, la Siria è stata il granaio del Medio Oriente per tantissimi secoli, per la filiera delle olive, e posso continuare in contesti effettivamente in cui le risorse del paese possono tornare a girare e a dare beneficio a tutti i siriani, che sia la loro lingua e la loro appartenenza, che gradualmente potrebbe tornare sullo sfondo, non necessariamente essere il marker identitario e di conflitto.
Sì, Lorenzo Trombetta, il tuo messaggio mi pare chiaro: fare funzionare e ricostruire un paese per uscire dalle logiche della sicurezza e della guerra. Lucia Goracci, la domanda che ti avevo rivolto prima, quando purtroppo ti abbiamo persa: quale da te, che sei appena tornata da lì, le incognite, le fragilità, i punti deboli in questo processo di integrazione? Ce ne hai già detto qualcosa, dici qualcosa di più.
Allora, sicuramente prendendo il filo dall'intervento di Lorenzo Trombetta, che condivido, sicuramente la sfida della ricostruzione, che è una sfida immane. La Siria ha stratificazioni di esodi al proprio interno, stratificazioni di storie di profughi. E, quando mi trovavo là, ho attraversato per esempio gli scioperi in piazza degli insegnanti siriani, le rivendicazioni salariali che chiedevano tra l'altro politicamente la testa del ministro dell'istruzione, rispolverando gli slogan che avevamo sentito nel 2011 contro Assad. La sfida delle sfide è poi non cedere alla tentazione del settarismo, che è l'incendio che Bashar al-Assad appiccò alla Siria per tenersi in piedi mano militari contro il suo stesso popolo. In particolar modo questo è avvertito nelle terre dove i curdi sono minoranza ma maggioritaria in alcune città del nord-est, soprattutto in riferimento all'esercito nazionale siriano, cioè a quella milizia filo-turca che negli anni in terra curda ha compiuto crimini di guerra. Mi viene in mente un esempio, perché forse quello più noto forse anche in Europa: l'uccisione di Evrin Khalaf, leader curda, quando furono attaccate le terre tenute dai curdi tra Ras Al Ain e Tel Abyad dall'esercito turco, che entrò ottobre del 2019 in terra siriana. Evrin Khalaf è stata barbaramente uccisa, una donna, da Ahrar al-Sharqiyya, che era appunto uno dei gruppi dell'esercito nazionale siriano un po' al servizio della Turchia di Erdogan, e Abu Hatem Chakra, che è appunto il leader allora di Ahrar al-Sharqiyya, comanda la 86esima brigata dell'esercito ad Erezor. Ecco, finché non si farà pulizia, finché non si manderà a processo queste persone, è chiaro che i curdi vorranno tenersi le armi per difendersi da sé. E poi c'è, consentimi di dire, da giornalista donna, anche un po' la sfida dei diritti delle donne, che con spesso enfasi qui in Occidente è stata identificata anche con le combattenti curde, ma che è un tema più ampio. Mi trovavo in Siria e anche in quella parte di Siria di nord-est si discuteva di questa circolare del governatorato di Latakia, apro parentesi, area di stragi di alawiti nella primavera dello scorso anno, chiudo parentesi, e, che dice la circolare che le donne non si debbono truccare quando sono in servizio nel pubblico. Questo è un primo passo verso non si sa dove, non si sa cosa, è un tema caro alle donne siriane, non solo alle curde, e che fa però pensare quanto scarsa sia la partecipazione delle donne nella nuova Siria di al-Shara nel processo decisionale e anche negli organismi elettivi. Ho qui davanti a me un bell'articolo di Syrian Observer che dice che solo il 5% delle donne è parte degli organismi elettivi siriani, sia a livello centrale che locale. Direi che queste sono un po' le sfide, sono belle grosse.
Lucia Goracci, ancora una considerazione breve, se possibile, perché poi vorrei ancora far intervenire Francesco Saccucci su questo aspetto che tu ci hai introdotto un po' nel tuo primo intervento. La comunità curdo-siriana e le sue forze hanno combattuto e vinto l'ISIS in Siria, hanno gestito per anni anche carceri e campi con detenuti radicalizzati, oggi vengono abbandonate dagli Stati Uniti. C'è chi parla di un debito morale non onorato da parte di Washington e dello Occidente in generale. Che cosa dobbiamo dire? Sì, è vero, ma non si poteva fare altrimenti.
Fa parte di quel terrificante pragmatismo che guida poi le grandi potenze. I curdi sono sono serviti e sono serviti fino a che hanno dovuto, tra l'altro con perdite importanti tra i combattenti Yapegé e Yapegé, questa seconda sigla esprime le donne. Yapegé, Yapegé significa forze del popolo democratico, cioè, no scusami, forze, milizie di protezione del popolo, e sono in entrambe le versioni uomo e donna, e poi non sono più serviti. E invece serve molto all'America di Trump una figura come Sharaa, che piace ai suoi clienti regionali, Turchia e Arabia Saudita, che è venuta a patti con tutti, era di nuovo in visita a Mosca pochi giorni fa, salvo che con gli iraniani, quindi che ha fatto fuori l'Iran dalla Siria. Questo è un passaggio importante alla luce di uno sguardo più vasto sulle vicende regionali, uno sguardo anche di estrema stretta attualità. E quindi nel novembre scorso Sharaa è entrato a far parte della coalizione anti-ISIS guidata dagli americani. Gli americani cambiano spesso cavallo, l'hanno fatto, e i curdi senza il loro appoggio chiaramente non si tenevano e hanno perso in pochi giorni tutte le terre che avevano conquistato.
Sì, sì. Hamad al-Sharaa, dunque questo ex leader qaidista, ora scelto dagli Stati Uniti come nuovo alleato per tenere a bada l'ISIS in Siria, e che sta ottenendo, è vero, un forte riconoscimento internazionale. Francesco Saccucci, chiudiamo forse con lei. Per insomma, passare dalla Siria alla questione curda più in generale e alle sue aspirazioni, pensiamo anche ai curdi in Turchia, ai quali il leader Öcalan ha detto di deporre le armi, che ora cercano un qualche modo di trattare con il governo di Ankara. Ecco, la questione curda oggi come dobbiamo comprenderla? Non più magari come la speranza di ottenere un territorio e un'autonomia, ma come la speranza di ottenere diritti riconosciuti e un'effettiva integrazione politica?
Sì, ma questo è già da tempo l'obiettivo del movimento curdo, inteso come quella, diciamo, galassia di partiti e organizzazioni legate al paradigma ideato da Öcalan, portato avanti per primo dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan e via dicendo. I curdi in Siria avevano ottenuto, diciamo, questa autonomia per appunto una serie di fattori storici, l'inizio della guerra civile e via dicendo. Dopodiché il movimento curdo, politico curdo in Turchia da anni tenta di portare avanti diciamo questo progetto di riconoscimento dell'identità curda attraverso anche un paradigma che parla per l'appunto di integrazione democratica all'interno dei paesi in cui i curdi vivono. Öcalan aveva spinto a febbraio dell'anno scorso per portare avanti, diciamo, questo progetto tramite una serie di passaggi fondamentali, lo scioglimento del PKK, piuttosto che la cessazione della lotta armata, e in seguito la cessazione di qualsiasi tipo di attività armata. Dopodiché questo processo di pace già è stato fragile dal principio, perché abbiamo visto dall'inizio che mentre la parte curda, il PKK, parlavano di processo di integrazione democratica, la parte turca parlava di processo della Turchia senza terrorismo. Quindi ancora una volta c'è un problema proprio di narrazione, c'è un problema di visione di che cosa significa il processo per una parte e per l'altra. Öcalan aveva identificato il Rojava come la linea rossa, aveva dichiarato più volte tramite i suoi avvocati nel corso dell'ultimo anno che per lui il Rojava era particolarmente importante come anche diciamo atto di concretezza e di buona volontà da parte del governo turco. Quindi chiedeva per l'appunto che l'autonomia del nord-est della Siria venisse lasciata in pace, diciamo così, e probabilmente è per questo anche che non abbiamo visto negli ultimi giorni, durante l'avanzata di Hamad al-Sharaa un intervento diretto turco come è stato per le invasioni di Afrin, di Serekani e di Girespi. Dopodiché il fatto che non ci sia stato un intervento diretto turco non significa che questo processo di pace è già fragile, ora non sia più fragile che mai. Dopodiché è volontà del movimento politico curdo portarlo avanti nonostante gli ultimi avvenimenti. Ci sono state diverse dichiarazioni da diversi esponenti e leader del movimento politico sia in Turchia, quindi penso al partito Dem che è dentro al Parlamento turco.
Dobbiamo chiudere.
Diciamo, questo fondamentalmente è il punto, nel senso che c'è un processo che non è cessato anche per anche e soprattutto per volontà del movimento curdo, però era già fragile in partenza ed oggi è più fragile che mai.
D'accordo, vedremo dove condurrà questo processo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.